Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
L'amore è quell'elemento misterioso che tutti dovrebbero fare fra un daily cogito e l'altro. E tu lo stai facendo? No, perché sei su Daily Cogito e ne parliamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Amare ed essere amati è uno dei pilastri fondamentali della felicità umana, perché io sono convinto che esiste una parte dentro di noi che persino nell'individuo più cinico, disilluso, nichilista, chiede di essere amata e chiede anche di amare, solo che noi ci disabituiamo a questa cosa e quindi ce ne dimentichiamo e diventiamo degli stronzi fondamentalmente. Ma quella cosa esiste, ne parlano molti filosofi, fra cui per esempio Simone Weil, che dice: in ogni interiorità umana c'è qualcuno, c'è una voce che chiede di essere amato. E questa cosa fa parte di noi. Anzi, spesso cinismo e nichilismo sono la conseguenza dell'essere delusi in quella parte, quindi dal non essere amati, non essere riconosciuti e via dicendo. Ecco, l'amore, secondo me, è un elemento molto importante perché è un atto di reciproco riconoscimento. Nell'amore io e te ci vediamo per quello che siamo veramente, ci vediamo senza veli, senza finzioni, vediamo i difetti, i pregi, vediamo i limiti e riusciamo a riconoscerci per quello che siamo. Secondo me questo è l'elemento fondamentale dell'amore e questo ovviamente è l'amore in senso ampio, tanto quello romantico quanto quello dell'amicizia. Però credo che sia l'elemento veramente che chiediamo. Tutti vogliono essere riconosciuti e in quella dimensione ci riusciamo in qualche modo. E ciò che ci lega all'amore è anche il fatto che ci ricorda quella dimensione infantile, l'amore materno, il momento e la sensazione in cui ci sentiamo non soli, c'è qualcuno che ci ama. Ecco allora che cerchiamo questo elemento che ci fa sentire meno soli. E in tutte le sue forme, secondo me, l'amore è essenziale per mantenere la rotta. Ma intorno all'amore si sono sviluppati tanti pregiudizi che vengono alimentati da miti e leggende fasulle. E allora, quest'oggi vorrei discuterne con voi, perché siamo circondati da queste leggende. Il cinema, una certa letteratura e una purtroppo crescente incuria affettiva hanno contribuito nel tempo a distorcere l'idea di amore, con conseguenze che non ho paura di definire catastrofiche. Numeri alla mano, le conseguenze sono piuttosto pesanti. Le relazioni stabili e durature sono in crollo verticale in tutto l'Occidente. Sempre meno persone riescono a mantenere negli anni una relazione proficua. La leggenda della crisi dei 7 anni è ormai la leggenda della crisi dei 3 anni, dei 2 anni, anche e soprattutto dopo il matrimonio. I divorzi sono in esplosione e non è una cosa di cui festeggiare, non è una cosa di cui essere contenti, perché è un segnale, secondo me, di allarme. Divorzi, tradimenti e rotture crescono ogni giorno e questo deriva in buona parte da una grande ignoranza intorno all'amore. Siamo convinti dalle leggende che ci vengono raccontate che esso sia una cosa, ma quando lo viviamo ci accorgiamo che differisce da quelle irrealistiche aspettative. Ed ecco che in quella delusione spesso ci troviamo a rompere quella magia, che in realtà non è mai stata la magia. L'amore non è magico, l'amore è qualcosa di biologico, è qualcosa di relazionale, è qualcosa che va nutrito in modo consapevole. Ecco, io oggi mi concentrerò soprattutto sull'amore romantico, però farò qualche incursione anche su altri tipi di relazione. Ovviamente tutto quello che dirò è frutto di mie riflessioni personali, di cose che ho studiato, letto e vissuto. Quindi prendetele per quello che sono. Non è Play Lover Academy questo canale, voglio semplicemente fare qualche ragionamento che sia strumento utile, magari per permettervi di beccare il classico tram sui denti e vedere le vostre relazioni in modo diverso. Quindi prendete le mie parole, cum grano salis, e non ci sono mai verità assolute in quello di cui discute Ric Dufer. Perché l'amore si può imparare. E ovviamente si possono imparare tante cose, anzi super imparare tante cose. Non ci sono però dei buoni corsi privati per imparare l'amore, lì c'è solo l'esperienza. Posso però trovare un ottimo partner, un ottimo sito per corsi privati in musica, in matematica, in storia, in letteratura. Per esempio, il nuovo partner di Daily Cogito. Benvenuto a Super Prof.
Questo era Rick prima di Super Prof.
Questo era Fede prima di Super Prof. Hai bisogno di imparare a suonare il violino, migliorare la tua dizione, oppure primeggiare nella programmazione di software? Super Prof è il servizio che fa per te. Super Prof è il sito leader nelle lezioni private che ti mette in contatto con milioni di professori in qualsiasi tipo di materia.
Questo è Rick dopo Super Prof. Studenti, professionisti, appassionati o curiosi, SuperProf ti dà la possibilità di ampliare le tue competenze e approfondire le materie che attirano il tuo interesse.
Questo è Fede dopo SuperProf. Se sei un docente, iscriviti gratuitamente a SuperProf e offri corsi privati al prezzo che decidi tu. E se vuoi migliorarti studiando e imparando ciò che attira il tuo interesse, SuperProf è il servizio che fa per te. Il pass alunno ha un costo di 29 euro al mese e puoi decidere se rinnovarlo o meno in base alle tue esigenze, ma grazie allo sconto di Daily Cogito puoi averlo a 19 euro al mese. Quindi approfittane, segui il link in descrizione e inizia oggi a super imparare con SuperProf. È sempre bello quando una nuova azienda diventa partner di Daily Cogito, è una grande soddisfazione ed è anche legato al fatto che questa community è fantastica. Noi siamo partner di alcune aziende da anni perché voi credete nei nostri consigli. Ovviamente i consigli che diamo sono sempre provati, sono sempre legati all'esperienza. Vi consigliamo soltanto cose veramente di alto livello in cui crediamo anche noi. E quindi benvenuto a Super Prof su Daily Cogito, sono molto molto contento. Nei prossimi giorni vedrete anche qualche altra nuova partner, ma adesso non è più il momento di partnership se non quelle legate all'amore. E allora cominciamo a smontare qualche mito. Il primo mito è: l'amore è cieco. Oh, mamma mia. L'amore cieco è una cosa che si sente ovunque e significa, è quella romanticizzazione del tipo l'amore è legato all'irrazionale, legato all'istinto, lasciati andare, vivi il momento e tutte queste stronzate, scusatemi per il francesismo. Allora, cerchiamo di capire. Al massimo potremmo dire che l'innamoramento è cieco. Perché? Perché quando mi innamoro, il classico colpo di fulmine, il momento totalmente irrazionale in cui mi avvinghio mentalmente a una persona, ecco, quello sì è cieco, non è determinato da una decisione, non decido di chi innamorarmi. Però dall'altra parte quello è un momento dell'amore e questa cosa spesso la dimentichiamo. Infatti credo che l'amore sia coltivare una relazione, e coltivare una relazione d'amore significa usare il cervello, anzi usare i cervelli in due. Perché? Perché nell'amore l'istinto, andando avanti nel tempo, deve contare sempre di meno, deve sempre avere ovviamente un ruolo, ma è sempre un ruolo che poi deve essere controbilanciato da una consapevolezza. Infatti sono tre gli elementi che, dal mio punto di vista, devono far parte della razionalità amorosa. Perché c'è questa cosa che la letteratura e il cinema ha completamente distrutto, cioè la razionalità dovrebbe essere il contrario dell'amore, ma è sbagliato. In amore deve esserci comunicazione. Devo rendere chiari i miei desideri, devo comunicare bene, usare bene le parole, esprimere quando c'è un problema, dirlo, esprimerlo in modo chiaro, ragionevole, ponderato, perché altrimenti lo comunico il problema, ma nei modi peggiori. Quindi comunicazione, e la comunicazione è razionale. Pianificazione. Nella vita di coppia, di qualunque genere, dal fidanzamento fino poi al matrimonio di lungo corso, devo pianificarla la mia vita, ovvero devo decidere insieme al partner i ritmi da dare alla giornata, i ruoli che dobbiamo darci, i tempi, gestire i tempi è fondamentale, e capire quale progetto dare alla propria vita di coppia, dov'è che vogliamo andare, Dov'è che vogliamo essere fra 5 anni come coppia? Vogliamo fare figli o no? Tu vuoi fare carriera, io anche, oppure no, uno dei due. E allora uno si dà dei compiti e l'altro... È tutto questione di pianificazione. Certo, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma sei un guastafeste, che palle l'amore così. Però in realtà è questo l'amore, è pianificazione. E poi è reciproca valutazione. Devo sempre riuscire a soppesare ciò che sto dando all'altro e ciò che l'altro dà a me. Ma non in senso commerciale egoistico. Nel senso, quali sono i valori che l'altra persona incarna e che mi ispirano? In che modo io riesco a far crescere l'altro? Quali sono gli elementi che mi permettono di avere sempre maggior stima? Cos'è che l'altro fa per darmi la spinta ad essere una persona migliore? Queste sono cose molto razionali, che ovviamente hanno a che fare anche con il sentimento, con l'emozione. Ma se io tolgo di mezzo la razionalità e penso che l'amore è cieco... L'amore cieco mi investirà come qualsiasi divinità cieca che mi spazza via. L'amore è l'atto razionale che ci fa comprendere i motivi irrazionali di una relazione. Se io non ho consapevolezza di questo, finisco per schiantarmi. Avrò sempre una relazione adolescenziale che poi si spegnerà nel peggiore dei modi. Perciò, adesso dirò una cosa molto impopolare, l'amore è anche calcolo. È ragione calcolante, ma non nel senso, di nuovo, egoistico, commerciale, calcolo i miei interessi, capisco come ne manipolare, no! Calcolo nel senso io e te ci diciamo dove vogliamo essere e disegniamo il tragitto. Senza questo elemento avremo sempre relazioni legate all'innamoramento, ma l'innamoramento non è l'amore. Dobbiamo avere la forza di comunicare, pianificare e valutarci reciprocamente. Secondo mito dell'amore, l'anima gemella. Anche questo nutrito da letterature, cinema e mitologie di ogni tipo. Il mondo, l'abbiamo detto anche ieri parlando di buddismo, non è fatto di incastri perfetti. E anche se in filosofia c'è il mito dell'androgino di Platone, ovvero delle due metà della mela che un tempo furono separate e dovrebbero ritrovarsi, in realtà... Non è così, il mondo non è fatto di incastri perfetti, ma di faticosi e calcolati compromessi. E l'amore non fa eccezione. Se pensi di aver trovato l'anima gemella, il tuo dovere di creatura razionale è quello di contrastare questa sensazione, perché trovare l'anima gemella è idealizzare l'altro, è pensare all'altro come calco di quello che io sono. L'amore è fatto di persone che si completano, di anime gemelle, di perfette e via dicendo. No, non è così. Anzi, l'idealizzazione è uno dei primi motivi di rottura delle relazioni. Se io ti idealizzo, poi tu mi mostrerai la tua realtà. E la tua realtà sarà fatta di imperfezioni, di egoismi, di attriti, di difficoltà, e la mia idealizzazione diventerà delusione. E invece dovremmo contrastare quello che è di fatto un pregiudizio, il pregiudizio del trovare l'anima gemella. Ancora peggio, e questo è un consiglio per i più giovincelli che stanno approcciandosi alle prime relazioni amorose, se cerchi l'anima gemella ti schianterai malissimo. Una buona parte delle persone, e vi dico, anch'io in passato l'ho fatto questo errore quando ero un giovincello, quindi ve lo dico magari per evitarvi una serie di erroracci, quando cerchi, quando ti convinci che lì fuori ci sia l'anima gemella, tu cerchi un fantasma e cerchi l'ideale, ma l'ideale nella realtà non c'è e devi invece conoscere le persone che ci sono veramente e le persone che ci sono veramente non sono incastri perfetti. Se non cerco l'anima gemella, magari riesco a trovare anche qualcuno che mi faccia innamorare effettivamente. In amore si incontrano due entità che non conoscono se stesse, ma non solo. L'ambito dell'amore è un ambito in cui ci si trova veramente a confrontarsi nelle cose anche più fastidiose, caratterialmente, fisicamente, i propri desideri, aspirazioni, i propri difetti. E queste due anime che si incontrano non si conoscono loro stesse e in quell'incontro le reciproche ignoranze vengono moltiplicate a dismisura. Allora capisci che è tutta una questione di compromesso, il compromesso che ti permette poi di conoscerti meglio conoscendo l'altro e riconoscendosi a vicenda. In questo, il mito dell'anima gemella è uno di quelli che ha fatto più danni nella storia. Non nutritelo. Terzo mito. E vissero felici e contenti. Ecco, questo forse è il più fastidioso, perché troppo spesso la relazione d'amore viene vissuta un po' come il posto fisso. Sapete quante relazioni ho visto rompersi in modo irreparabile dopo anni e anni? Perché a un certo punto cambia qualcosa. Ora qualcuno mi dirà, è giusto che quando le cose cambiano si rivaluti il tutto? Sì, ma non era questione di rivalutazione. Si rompevano le cose perché qualcuno o entrambi avevano vissuto quella relazione come il posto fisso, il contratto a tempo indeterminato. Io e te siamo insieme, basta, andrà così fino alla fine dei giorni. Ma col piffero. Infatti le condizioni, i caratteri cambiano e le basi di una relazione vengono mutate e ci si ritrova licenziati da quel posto fisso. E poi da soli. E di solito quando qualcuno vive con il mito del vissero felici e contenti, ma poi non vive più felice e contento, sviluppa un rancore che attribuisce al concetto stesso di amore. Io ho visto persone diventare ciniche e stronze nei confronti della relazione amorosa perché per anni hanno vissuto una relazione da posto fisso che poi è finita perché? Perché guarda caso qualche condizione era cambiata e loro sono cascati dal pero. Anche qui la questione è molto molto razionale. Infatti coltivare una relazione, in questo caso anche di amicizia e direi anche a livello lavorativo, vuol dire sorvegliare gli attriti, guardarli per bene, misurarli, tenerli sott'occhio, stare allerta. Devo avere il cervello ben disposto a misurare quegli attriti per accorgersi quando c'è qualche cambiamento. E lasciare che alcuni attriti, quelli più accettabili, si smussino spontaneamente, per esempio i difetti caratteriali che io accetto dell'altro e quelli miei che l'altro accetta, si smussano reciprocamente e io li accetto senza grossi problemi e poi cambiano in modo graduale, senza sconvolgimenti, e intervenire su quelli pericolosi, gli attriti pericolosi, quelli che mettono a repentaglio la relazione, che accadono nella vita. Non esiste il vissero felici e contenti, esiste il sono stati allerta e si sono accorti o meno dei cambiamenti quando quei cambiamenti ancora non avevano distrutto le basi della relazione. Ogni persona vive cambiamenti continui e in una relazione i cambiamenti reciproci si moltiplicano vicendevolmente, creano stress, creano nevrosi e devo sorvegliarli. Di nuovo, anche questa è una chiamata alla razionalità. L'amore richiede cervello. Nell'amore, infatti, è come con un'automobile. Serve una revisione periodica. Devo sempre mettermi a tavolino con il partner e dire, ok, dove siamo arrivati? Cosa è cambiato rispetto a ieri? Perché in questa cosa sentiamo diversamente rispetto a ieri? Cosa accade in ambito sessuale, relazionale? Nell'ambito del mio lavoro, del tuo lavoro, dei figli? Mettiamoci lì e discutiamone in modo chiaro. Certo, non bisogna iper-razionalizzare le cose che poi rimangono sotto traccia, ci saranno sempre. Un grado di accettazione ci va assolutamente, ma se non ho il coraggio di mettermi lì periodicamente e dire dove siamo nella mappa della nostra vita, come siamo messi sul percorso che abbiamo tracciato, allora ci saranno sorprese molto molto brutte. Quarto mito: il matrimonio è la tomba dell'amore. Questo è uno di quelli che mi fa ridere più di tutti, perché viviamo in un'epoca in cui il matrimonio, inteso non come sacramento religioso, ma come istituzione giuridica, è in grave crisi. Perché? Perché viviamo un'epoca di giocosità, di adolescenza, e quindi ci sembra che, ma sì, ma cosa vuoi il matrimonio? Sono contento di vedere molti amici che negli ultimi tempi hanno deciso di fare questo passo, perché io sono, esprimo questo bias. Negli anni ho cominciato a credere nel matrimonio, e ho visto anche proprio concretamente quali vantaggi esso porta. Ovviamente porta anche dei fastidi, ma è inevitabile perché la vita è fastidio e attrito. Ma anche questa è una visione romanticizzata e molto antipragmatica che fa dei danni. Presupposto. Io credo che nell'amore si ricerchi la relazione a lungo termine. Anche quelli che dicono io non voglio impegnarmi, è solo perché non hanno vissuto o si difendono, magari per delusioni passate. Ma quando parliamo di amore, parliamo di relazione con qualcuno che mi conosca veramente. E per conoscere veramente qualcuno ci vuole un elemento fondamentale, il tempo. Nessuno si conosce veramente in 2 mesi, in 6 mesi. Se hai una relazione da un anno, sei lì e pensi, beh, ma lei è la persona che mi conosce più di ogni altra, non è così. Non ci metti un anno, ci vogliono molti anni. Anche perché, di nuovo, subentrano cambiamenti, quindi quella conoscenza è sempre rivista, revisionata. Quindi nell'amore si cerca necessariamente qualcosa di lungo, qualcosa a lungo termine. Poi nulla ci vieta di dire io sono in un periodo della vita in cui voglio soltanto relazioni disimpegnate. Certo, ma è l'adolescenza quella. Ed è l'adolescenza anche quando uno lo fa a 45 anni, a 60 anni. L'adolescenza riciccia fuori nella vita, lo sappiamo. E quel rapporto è legato un po' a cinismo e scarsa felicità. Fidatevi. Nessuno che ricerchi per tutta la vita relazioni a breve termine riesce a trovare in quelle relazioni qualcosa di veramente di valore. Basta leggere Kierkegaard e capire la vita estetica del Don Giovanni dove porta effettivamente. Ma non voglio perdermi in troppi filosofismi. In questo obiettivo di relazione a lungo termine servono molti rafforzativi che ti impediscono di prendere la scialuppa al primo scossone, perché noi siamo creature semplici, stiamo bene e quindi stiamo sulla nave, ma poi arriva uno scossone, il nostro istinto ci dice subito scappa. Ma ovviamente se viviamo in questa continua impermanenza, in questa transitorietà, non potremo mai avere una relazione a lungo termine, perché la relazione a lungo termine è legata al fatto che di fronte agli scossoni il primo pensiero che assecondi non è scappo nella scialuppa, no, ti fermi e rifletti, fai un bel respiro, prendi coraggio e cerchi di capire se si può aggiustare, perché è questo essenziale. Il matrimonio e la relazione a lungo termine sono dei tentativi di darti un ulteriore rafforzativo per impedire al tuo istinto di scappare al primo pericolo. E quante volte capita, romanticizziamo qua effettivamente, quante volte capita che in una relazione anche raccontata come a lungo termine la ragazza rimane incinta e la prima cosa che il ragazzo pensa è me la do a gambe. Oppure i due stanno bene insieme perché va tutto bene, lui perde il lavoro e lei dice ma che cazzo me lo fa fare? È naturale che accada, è naturale perché veniamo presi da paure, timori, ma a quel punto lì se hai il rafforzativo dici aspetta ci penso 2 volte, 3 volte. Ecco, questo è importante perché quello che spesso non si capisce è che l'amore non è un'alleanza in virtù dell'essere felici. Certo, si è anche felici per fortuna, ma è soprattutto in virtù dell'affrontare insieme le sventure. E una buona parte delle sventure derivano da quello che dicevo prima, dai cambiamenti reciproci e dagli attriti che non sono tenuti sott'occhio. Nelle sventure è molto facile vacillare. E allora ecco che il matrimonio è uno dei modi con cui l'umanità ha cercato di creare un elemento rafforzativo, in questo caso giuridico, prima ancora era religioso, per dirti, guarda, che se al primo scossone vuoi scappare, io ti metto questo disincentivo, che nella religione era finisci all'inferno se divorzi, adesso è prova a divorziare, vedrai che rottura di cazzo è. Perciò ecco, io sono un sostenitore del matrimonio, perché in un'epoca di grande transitorietà ci servono dei rafforzativi. E poi, dall'altra parte, credere nell'amore come tentativo di affrontare insieme proprio quei momenti di difficoltà e di naufragio, credo che sia molto 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 importante. Perciò il matrimonio è la tomba dell'amore, ma solo se lo vivo come garanzia di posto fisso. Ma se vivo il matrimonio come un rafforzativo per l'affrontare insieme meglio, più convintamente gli scossoni della vita, allora è una cosa positiva. Ultimo mito sull'amore di oggi, l'amore si basa su estetica o status. È una cosa che va tanto di moda, perché la bellezza fisica, il reddito, lo status symbol e sociale, oggi si pensa che questi siano i pilastri dell'amore, di una relazione funzionante. Se hai i soldi, se hai la bellezza, se hai la posizione, allora, se no, sei fottuto. Ecco, questo nella comunità dei maschi single è un pregiudizio molto diffuso, nelle comunità MRA o incel è molto diffuso Ed è una cosa che porta moltissimi ad arrendersi a priori. Io non avrò mai soldi, io non sono bello, non avrò mai status e basta. Al di là del fatto che queste sono condizioni che possono cambiare, bisogna rendersi conto che possono cambiare sia in positivo che in negativo. Ci sono persone che hanno bellezza e la perdono, hanno salute e la perdono, hanno status, ricchezza e li perdono. L'amore maturo, quello a lungo termine, per questo non si può basare su elementi transitori, ma deve basarsi su qualcosa di stabile. Questo è un ragionamento fatto molto spesso quando parliamo di stoicismo. E quali sono quegli elementi stabili nell'amore? Vi do la mia idea. Responsabilità e lealtà. Certo, qualcuno arriverà e mi dirà, ma che visione ingenua, ma che visione... Però in realtà questi sono elementi che possono resistere soprattutto nell'avversità in cui qualcuno perda quella ricchezza, perda quella bellezza, perda quella salute, perda quello status. Allora, se invece l'amore si basa su questi elementi, allora l'amore è transitorio. Allora ci arrendiamo già al fatto che le nostre relazioni dureranno finché saremo belli e giovani o finché avremo i soldi. E allora l'amore sarà sempre secondario rispetto ad altre cose transitorie. Ma se vogliamo la relazione a lungo termine, bisogna essere responsabili. E questo lo si può essere anche quando perdo la salute. Anzi, a maggior ragione quando perdo certe cose. Come detto, l'amore è un'alleanza contro l'avversità e la responsabilità è quella di restare accanto all'altro proprio quando ricchezza o salute vengono meno. Se perdiamo di vista questo elemento, non ameremo mai e non saremo mai amati. Se io perdo di vista il fatto che è in virtù della sventura che esiste qualcosa come l'amore, allora l'amore non avrà mai significato. Allora non saremo mai leali nei confronti del nostro partner. Allora non costruiremo mai, non sacrificheremo mai qualcosa per nutrire quella relazione. Ragazzi, se vogliamo amare solo quando stiamo bene, è meglio darsi alle pippe. Ma veramente, bisogna perciò cercare di mostrare queste caratteristiche, molto più della bellezza, molto più dello status, mostrare che sono responsabile, mostrare che sono leale, mostrare che sono capace di sacrificio, di venirti incontro, di comprensione. E bisognerebbe anche riconoscerle nel partner e cercarle nel partner. È una brutta idea quella di cercare nel partner la bellezza o la ricchezza, perché quelle cose passano e quel partner quindi, se è selezionato in base a questo, passerà. Se invece nell'altro cerco la responsabilità, cerco la lealtà, cerco la chiarezza, cerco la razionalità, allora quella cosa potrebbe effettivamente essere duratura. L'amore maturo è quello che ci dà la motivazione per essere, da questo punto di vista, persone migliori, più affidabili. E se non riusciamo ad arrivare lì, di nuovo, è meglio veramente diventare un eremita, un po' come Zarathustra. Non saremo felici, non saremo amati, ma forse finiremo nel libro di qualche filosofo un po' tocco. E questi, secondo me, sono i miti che oggi spesso anche ci impediscono di guardare con razionalità a che cos'è l'amore, come funziona. Ovviamente l'elenco è parziale ed è basato sulle mie esperienze e visioni, però spero di aver dato qualche elemento utile per ragionarci, perché poi su Daily Cogito questo vogliamo fare, ragionare sulle cose, dare strumenti. Quindi sull'amore pensate con la vostra testa, però magari fermatevi, guardate i pregiudizi e provate a metterli in discussione. Scoprirete che l'amore, come tante altre cose, è un po' più ricco rispetto a quello che pensavate. Grazie per aver ascoltato, mettete mi piace, condividete, noi ci vediamo alle prossime live. Grazie mille e buona serata a tutti.